Carissimi fedeli, questa sera provo una gioia del tutto particolare nel celebrare questa Eucaristia con tutti voi, con i ragazzi che abbiamo presentato alla comunità e che quest'anno si preparano alla loro prima comunione. Una gioia particolare nel celebrare con questa piccola comunità sacerdotale venuta insieme per lo svolgimento del ministero del perdono e della santificazione di questa comunità. In particolare la mia gioia si espande per la presenza del nostro parroco emerito, Padre Marino, che è qui con me, in mezzo a noi, nel giorno santo in cui la Chiesa celebra l'istituzione del sacerdozio. Attorno a quest'altare e in nessun altro luogo è il luogo dove noi sacerdoti dovremmo stare in questo momento. Mi piace pensare che questa sera, attorno a questo nostro altare, non ci sia soltanto la comunità di Brolo, ma in piccolo, simbolicamente, il mondo intero. Un sacerdote che porta in sé l'Africa, uno che porta l'Asia. Io che per nascita e anche per cultura porto primariamente il continente americano, insieme a Padre Marino porto anche l'Europa. In questa chiesa stasera c'è il mondo in piccolo e chissà quanti di voi avete vissuto parte della vostra vita, almeno momenti, in altre terre, di altre nazioni, o voi, o i vostri genitori, nonni. In questa chiesa, stasera dunque, c'è veramente il mondo in piccolo, un segno che nella memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e del sacerdozio ministeriale che questa sera noi celebriamo, diventano appello a non restare chiusi nei nostri piccoli mondi, dove tutto quello che è piccolo appare grande e tutto quello che appare grande appare anche l'unica verità, perché è l'unica che appare ai nostri occhi o l'unica che arriva alle nostre orecchie, ma al contrario a spalancare i nostri cuori oltre i confini naturali dello sguardo e del pensiero e di proiettarci in ogni luogo della terra dove fratelli cristiani di ogni cultura e nazione stanno celebrando la nostra medesima fede e soprattutto dove Cristo continua a soffrire la sua passione e morte nel dolore di ogni uomo che soffre e che piange per le ingiustizie dell'umanità. Davanti al mistero che noi celebriamo questa sera non vi è distinzione alcuna tra di noi, chiunque siamo, qualunque sia la condizione sociale, stasera siamo tutti accomunati dall'unica fede che ci rende tutti fratelli e sorelle, tutti uguali in dignità, per mezzo dell'unico battesimo, al cospetto dell'unico Dio che a noi è stato dato di chiamare Padre. Questa mattina la nostra comunità sacerdotale è stata a patti per celebrare insieme al Vescovo la messa crismale, l'ultima che Monsignor Zambito ha presieduto come vescovo della nostra diocesi. E nel congedarsi da questa parte del popolo di Dio che è la diocesi di Patti, egli ci ha ricordato che nonostante il suo ritiro, egli resterà sempre un membro di questa nostra Chiesa, indissolubilmente legato dall'amore, e sempre resterà un nostro fratello nella fede e nella carità stessa di Cristo. E noi resteremo sempre nel suo cuore e nella commozione del momento che era visibile sul suo volto. Ci ha rivolto uno splendido appello di non perdere mai il desiderio come energia di vita, perché nel momento in cui si spegne il desiderio, si spegne la vita che è in noi. E parlando della bellezza e della forza del desiderio, egli disse, parlando del Cristo, gioia della sua e della nostra vita, tieni lo sguardo fisso su di me, dice il Signore. Io sono il compimento dell'attesa, l'iniziatore dei tempi della grazia e della misericordia. Conoscimi per onorarmi, onorami per amarmi, amami per imitarmi, imitami con stupore, adorando con cuore docile, imitami e amami portandomi a tutti, perché quel tutti deve essere la misura e l'estensione del tuo desiderio. Portami a tutti, facendo ciò che io farei oggi. Portami con lo stile mio, lo stile del servizio. Il servizio è la garanzia del tuo desiderio. Portami e annunzia l'aurora che annulla le tenebre. Io non sono il tramonto, dice il Signore. Io non seguo, io precedo. Io sono il sole che sorge per rischiarare nelle tenebre della morte e dirigere sulla via della pace. Queste le sue meravigliose parole stamattina. La fede per mezzo della quale noi possiamo legittimamente partecipare a questa celebrazione è arrivata a noi per dono, un dono di Dio e non per nostro merito, dono custodito dalla Chiesa come suo unico vero tesoro. E in verità la Chiesa, per quanto si possa pensare diversamente, non ha e non avrà mai altro potere e altro tesoro se non quello della fede che ha ricevuto da Gesù Cristo, mentre egli emetteva il suo spirito consegnandosi alla morte sulla croce. È una fede arrivata a noi attraverso il sangue dei martiri, ma anche attraverso il sangue, il sudore e gli stenti di tutte le generazioni che ci hanno preceduto, quella dei nostri nonni, e di lì risalendo di figlio in padre fino ad arrivare agli apostoli, che furono i primi annunciatori della buona novella. Questo è quanto ci rivela San Paolo nella seconda lettura, riferendosi al racconto dell'istituzione del sacramento dell'Eucaristia. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta ho trasmesso a voi. Nello scenario di quella piccola sala dove il gruppo degli apostoli celebra la sua ultima cena pasquale con il Signore e riceve il mandato di continuare a fare questo in memoria di Lui, mentre Satana, come ci ha raccontato il Vangelo, entra nel cuore di Giuda e gli ispira che è giunto il momento di uscire da quel cenacolo, di rompere la comunione con Gesù e con i suoi amici e portare a termine il suo piano di morte, Gesù compie un gesto che lascerà tutti confusi e sorpresi allo stesso tempo. Si toglierà le vesti, cingerà un grembiule e passerà a lavare i piedi dei suoi discepoli. Nulla aveva preannunziato che Gesù avrebbe mai potuto compiere un gesto del genere. Nessuno di loro era preparato a quanto stava per accadere. E l'orgoglio e il pudore di qualcuno, Pietro in particolare, emergerà come una resistenza all'opera di Dio, l'opera che Dio sta realizzando in loro. Gesù compirà anche su Pietro questo gesto, imponendolo. Non è un atto di cortesia quello che Gesù sta facendo. È un atto di rivelazione. Gesù è colui che con l'annuncio del Vangelo della salvezza e la testimonianza della carità stessa del Padre lava i piedi dell'umanità per renderla pura e preparare il suo ingresso nella ritrovata amicizia con il Padre. Ma per farlo è dovuto diventare servo, servo di tutti. Questo gesto si rivela come l'unico vero gesto autenticamente rivoluzionario della storia dell'umanità, il più potente possibile, perché è l'unico capace di fermare le guerre di ogni secolo e l'odio e il pregiudizio di ogni cuore. Dio si china a lavare i piedi all'uomo perché è indegni di compiere il passaggio alla vita di grazia e solcare l'eternità di Dio senza di Lui. Quei piedi, cari fratelli e sorelle, questa sera sono i miei piedi, sono i vostri, sono quelli delle persone a cui gli avremmo consigliato di non lavarli, perché non sono dei nostri, sono i piedi di coloro coi quali probabilmente non celebreremo insieme questa Santa Pasqua e non mangeremo il pranzo pasquale insieme, o perché le vicende della vita ci hanno allontanato, o perché semplicemente nel cuore dell'uomo regna l'odio, oppure perché non hanno superato le ferite che noi abbiamo inflitto loro. Sì, cari fratelli e sorelle, perché le ferite non sono soltanto quelli che noi subiamo dagli altri, sono quelli che anche noi siamo benissimo capaci di infliggere al prossimo. Con questo gesto della lavanda dei piedi, il Cristo ci rivela ancora una volta la sua vera identità e ci indica una nuova via per santificare il mondo. in un momento storico dove nel giro di qualche settimana si sono sollevati nuovi e inattesi venti di guerra e le nazioni stanno col fiato sospeso, dove le bombe uccidono i fedeli nelle chiese e la gente nei mercati e nelle strade, e dove armi sempre più sofisticate uccidono la vita di bambini innocenti. Vediamo che l'odio sta nuovamente affermando se stesso come il vero carburante che muove il mondo, ma è un movimento di bugia che può portare soltanto alla distruzione. Dice il Signore: io solo sono il sole che sorge per rischiarare nelle tenebre della morte e dirigere sulla via della pace. Davanti al rumore delle bombe e al fragore delle acque che minacciano, voi non abbiate paura. Ci ricordiamo dunque di quel gesto e ci ricordiamo che Gesù ci ha insegnato che la lavanda dei piedi è la via della pace, l'unica via possibile, l'unica, perché la pace è l'unico vero destino possibile. Ogni altro destino che non sia la pace si chiama morte. E in questo mondo diviso e attraversato da moti di terrore, noi, discepoli di Cristo, siamo chiamati letteralmente a morire dentro noi stessi. Siamo chiamati a soffrire nelle nostre viscere la morte e la frantumazione dei rigurgiti dell'odio e del risentimento, dell'orgoglio e della superbia, quelli che ci fanno vergognare di indossare il grembiule della pace, mentre vorremmo che gli altri si inchinino a noi per fare la riverenza della sottomissione. Dentro di noi, quando guardiamo al gesto che Gesù ha compiuto e sapendo che Gesù chiede a noi di compiere quello stesso gesto, di abbassarci, di metterci in ginocchio gli uni di fronte agli altri, di prendere i piedi dell'altro e lavarli e baciarli, è umano sentire una fitta che stringe le nostre viscere e che manifesta la nostra istintiva resistenza ad arrenderci a quanto Gesù ci sta chiedendo, ad arrenderci all'amore e a vivere di amore e per amore. E nelle nostre ferite finiamo per chiuderci. È come se l'istinto dentro di noi avesse una voce e ci dicesse: no, questo no, farò tutto, farò qualunque cosa, ma io non mi metterò in ginocchio davanti a un altro uomo a lavargli i piedi e a baciarli. E Cristo, come disse a Pietro, dice oggi anche a noi: se tu non ti farai lavare i piedi e se non sarai disposto a fare come io ora sto facendo con te, tu non avrai parte con me. Parole tremende, parole di salvezza, parole che dunque si chiamano Vangelo, lieta notizia per la nostra vita. Risuonino queste parole fino a far tremare le fondamenta della terra. Risuonino nelle nostre chiese finché ogni lingua e ogni cuore si sia sottomesso alla legge unica e suprema della carità e del perdono. Risuonino nelle nostre case, nei luoghi di lavoro. Risuonino nei parlamenti e nelle aule consiliari. Risuonino nelle stanze dove si preparano gli stipendi degli operai e dei dipendenti, perché a nessuno sia tolta la dignità del lavoro e della vita. Risuonino negli uffici dei dirigenti e degli amministratori delle aziende e delle imprese che si trovano ad un bivio e nel cuore di una crisi che non cessa di divorare il nostro futuro, non sanno che direzione prendere per agguantare un possibile futuro per le loro famiglie e per coloro che lavorano per loro, per le loro aziende e quindi con loro. Risuonino queste parole di Gesù nelle aule scolastiche, perché i nostri bambini, ragazzi e giovani siano educati ad innamorarsi del mondo, a prendersi cura del mondo con amore e solo per amore e mai per vile interesse. Risuonino nei luoghi dove i nostri giovani sono vittima di ogni forma di dipendenza dal gioco, dalle sostanze narcotiche e preda di quei lupi feroci che sono disposti a tutto pur di trascinare nel baratro della morte i nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri giovani, per i quali noi dovremmo essere disposti a gettarci nel fuoco e a dare la vita, perché nessuno rubi loro l'anima, la dignità, il sogno, il desiderio, il futuro, per i quali dovremmo essere disposti a dare la vita e non solo lamentarci quando gli altri non fanno niente. Quel gesto sacro di Gesù di mettersi in ginocchio e di farsi servo è la via di uscita della crisi dell'umanità, è la via d'uscita del grande dissesto morale e spirituale che attraversa l'intera umanità. Via di uscita perché prosciuga i rivoli che alimentino le radici maligne dentro di noi. Via di uscita da ogni conflitto, perché non vi è conflitto che non possa essere risolto. Non vi è dialogo che non sia possibile quando ci si mette in ginocchio gli uni davanti agli altri. I conflitti non si possono risolvere quando ci si chiude il cuore gli uni davanti agli altri, quando ci rifiutiamo di metterci in ginocchio gli uni davanti agli altri. Via di uscita che ci insegna una luminosa strada per la vita, quello del disarmo interiore. Anche davanti ad un interlocutore armato, armato interiormente, Il cristiano vero vive sempre disarmato, perché sa che la sua vera forza non consiste nelle azioni dimostrative o di conquista, ma nella gentilezza che svela il candore di una chiesa bella e attraente, sempre nobile e gentile d'animo, sempre con la mano tesa per accarezzare, per aiutare il prossimo, sempre pronta a costruire ponti per un nuovo dialogo e a ricostruire questi ponti quando il dialogo è stato distrutto e il ponte di quel dialogo è stato altrettanto distrutto. Chi vuole essere chiesa deve essere cinto del grembiule della pace e splenderà come Cristo. Ma anche chi non ha ancora fatto il suo incontro personale con Gesù Cristo o ha scelto di non farlo, può trovare ugualmente nel gesto di Cristo una sfida interiore e una luce, una ispirazione su come costruire relazioni umane nuove e ricostruire quelle spezzate. Signore Gesù, tu che fai nuove tutte le cose, rinnova i nostri cuori perché possiamo nel tuo nome, animati dalla forza dello Spirito Santo che abita in noi, rinnovare il mondo. Sia lodato Gesù Cristo.